primo caso del fallimento dell'esperienza di fede secondo questo quadro ecclesiale, perché non so se mi sono spiegato così bene, cerco di ritornare sopra, questa spiegazione che cui titolo viene riportato così dalla Bibbia di Gerusalemme, ma state attenti ai titoli della Bibbia. I titoli della Bibbia di Gerusalemme e di tutte le Bibbie sono arci pericolosi, no? Dovete sempre, perché dicono delle cose che non stanno né in cielo né in terra certe volte. Non so, per esempio, la chiamata dei quattro pescatori in Luca, che sono tre. Ma perché? Perché in Matteo e Marco sono quattro, allora uno scrive quattro e sono tre, per dire. Quindi bisogna stare attentissimi e non basare. Però in questo caso, spiegazione della parabola del seminatore, diciamo che in qualche maniera funziona, ancora è pertinente, è legittimo questo titolo, e abbiamo quattro casi, naturalmente, che sono collegati, proporzionali, sono ecco, l'esplicitazione dei quattro precedenti, semplicemente come ben potete vedere. Io invito sempre a una cosa del genere a portarvi una Bibbia, perché la Bibbia è sentire, non si capisce se è il relatore che parla, se è la Bibbia che parla, no? Invece se uno ha la Bibbia davanti capisce molto meglio. Raggiungo certe volte il compromesso di dire mettete dei foglietti piuttosto, che è un'oscenità, ma preferisco questo piuttosto che uno dice ma sta parlando lui, parla la Bibbia, chi parla? Comunque. I quattro casi. Il primo caso, ecco, di fallimento, di scacco della fede è la questione del rapporto tra Dio e il male. Questo è chiaro, ecco, se uno mette in collegamento Dio e il male in una visione provvidenzialista, in una visione spiritualista, eccetera, eccetera, ecco, o moralista, qui fa andare in cortocircuito tutto, perché evidentemente quando siamo toccati nell'esperienza personale, ecco, del male, sono, come ben sapete, penso che tutti abbiamo già sperimentato questo percorso, ecco, lasciare ecco, l'identità del Dio Padre intatta, ecco, non è semplice, no? Quindi salta tutto. Ed è, adesso non voglio dilungarmi troppo, però è un riferimento molto pertinente, il quadro di Gesù che dice: Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Oppure, se non volete citare il caso lucano, citiamo il caso di Matteo, ecco, in collegamento col testo più direttamente. Nella scena del Getsemani, Gesù dice: Padre, nel momento terribile, terrificante della prova, non lui capisce a cosa andrà incontro, e non vede un Dio giudice, un Dio violento, un Dio assente. Voi capite che tutte queste sono le immagini che la cultura greca o medio orientale ha prodotto di Dio, no? Sapete che c'è tutta una letteratura di tipo negativo su Dio, mica solo positivo. Il mondo greco è campione di questa letteratura negativa, no? La cattiveria degli dèi, l'invidia, eccetera, l'afflittualità. E noi ritorniamo in questi stereotipi. Se non ci facciamo caso, è una strada che diventa quasi automatica, immediata, quella di ripensare, ritornare a ripensare al Dio violento, o al Dio giudice, o al Dio vendicativo, o al Dio assente, ecco, o al Dio concorrenziale, invidioso, eccetera. Insomma, ecco, questi sono gli stereotipi mondiali, oserei dire, dell'immagine di Dio, che noi come cristiani, non lo so perché, ma ripeto in modo talmente tranquillo che è sbalorditivo, reinseriamo nella nostra esperienza di fede. Come mai succede questo? E quindi quando entriamo in questo cortocircuito è chiaro che la fede subisce uno scacco, questo è chiaro. Secondo livello, quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola, l'accoglie subito con gioia, quindi una superficialità che appare molto positiva, no? Perché la gioia, voi sapete, nei Vangeli è sempre positiva, quindi addirittura l'inizio, l'adescamento è positivo, no? La gioia che segnala sempre un qualcosa di messianico, ma non ha in sé radice ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione, una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. E qui abbiamo due elementi che vengono presi in considerazione in questo secondo esito fallimentare. Il primo elemento è quella dell'incostanza. del non essere, cerco di tradurre in maniera piana, no? Non essere sicuri del percorso che si sta facendo, quindi dell'essere quasi doppi, no? Quindi si credere in Dio ma avere sempre un retrogusto di incredulità, no? Quindi ecco, oscillare tra queste due posizioni, quindi l'incostanza, no? E il poco radicamento della fede. Non so se adesso dovrei estendere il discorso, è molto profondo in Matteo, perché voi sapete che soltanto Matteo conosce una terminologia specifica. Matteo non usa soltanto il termine pistos, che vuol dire fedele, credente, eccetera, eccetera, o pistis, fede, eccetera, ma usa anche apistia, apistos, no? E poi oligopistia, oligopistos, cioè non c'è solo la fede o la non fede, no? Bianco o nero, c'è tutto un passaggio intermedio, un corridoio molto largo di poca fede. Testi bellissimi nel Vangelo di Matteo su questo tema, bellissimi, bellissimi, che ci fanno capire come non basta dire di aver fede. Uno dice io ho fede. No, no, ma la fede è una questione di integrazione del rapporto con Dio nella dinamica della vita umana. E non è questione semplicemente, cioè io vado in chiesa e credo, ecco, tanto mi soldoni per dirla. No, non è questo. Il problema è quanto la mia fede si declina nei vari molteplici aspetti del mio esistere, del mio essere, e quanto la fede illumina tutti i meandri, come della nostra identità, perché voi sapete che la nostra identità non è una realtà piana, è una realtà molto sfaccettata, no? È complessa. Quanto, ecco, nel momento in cui la fede, solo quella fede così creduta, ma non viene a incidere, a toccare, ecco, le profondità del nostro essere, non è una non fede. Matteo non è così pressapochista o grossolano. Dice poca fede. Cioè, voglio dire, manca un pezzo. Il percorso deve essere ancora continuato, deve essere migliorato, ottimizzato, per arrivare alla fede. E adesso io qui non posso accedere, ma se no ripeto, testi bellissimi della poca fede, a partire da quel quadro che se uno lo legge, io non lo so, certe volte dico ai cristiani come fanno a leggere certi testi del Nuovo Testamento, e mi riduco qui senza esondare nell'Antico Testamento, che siamo ancora peggio, non era, come fanno a leggere senza andare in tilt? E dice, no, non preoccupatevi di quello che mangerete, di quello che berrete, eccetera, eccetera. No, non so se vi conosce, Matteo 6, 25, 34, no? Voi, gente di poca fede, come i pagani, che si fondano sul vestire, sul cercare il cibo, eccetera. Questa è la dimensione della poca fede. Cito questo testo, ma ce ne sono di bellissimi, ripeto, 7 di testi molto importanti sul passare da un livello mediocre di fede a un livello ottimale di fede. Ma questo, andatevi a leggere questi testi che sono meravigliosi, ci fanno riflettere su come per procedere. E magari poi la fede l'abbiamo, ma che fede? Non possiamo essere così pressapochisti semplicemente di dire ho la fede. Ma nelle situazioni vitali poi, ecco, cosa succede? Qui questo aspetto viene in qualche maniera visto da due punti. Da una parte l'incostanza, no? E la mancanza di radicamenti, e dall'altra parte ciò che fa scoppiare poi l'incredulità, ecco, è alla fine un'esperienza di tribolazione o persecuzione. Qui guardate, però bisogna essere puntuali e precisi, non è qualsiasi persecuzione o tribolazione, perché noi subiamo una difficoltà e ci sentiamo tribolati e perseguitati, no, quindi c'è a causa della parola, non è che qualsiasi tribolazione è tribolazione cristiana, no, siamo tribolati perché non andiamo d'accordo con uno con l'altro, siamo tribolati perché i figli non fanno quello che vogliamo noi, siamo tribolati per tutta una serie, adesso che non sto qui c'entra entrare nel merito della questione. Quindi non è questa tribolazione che nasce dai rapporti, no, è la tribolazione invece di tipo religioso, cioè è la persecuzione, Quindi evidentemente poi Matteo, adesso qui mi tocca andare, Matteo insiste tanto su questo tema, perché voi andate al capitolo 5, andate al capitolo 10, al capitolo 13, al capitolo 24, c'è sempre questo tema della tribolazione a causa della parola, quindi questa è una questione, beati i perseguitati a causa mia, no? A partire dalle beatitudini, no? Ecco. Quindi c'è un'insistenza, evidentemente c'è una Chiesa che sta vivendo un disagio a causa di un contesto che non gli è familiare o amico, ma è un contesto che entra in una dinamica di contrapposizione che poi andrà a finire con le persecuzioni del secondo, terzo, quarto, ma non siamo ancora a questi livelli così esponenziali, sono semplicemente a un livello ancora criptico, no? Ma c'è un annuncio di persecuzione. Poi, terzo quadro, terzo momento, terzo caso, quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quindi, ad un certo punto, dobbiamo unificare la nostra esperienza di vita. Se le direzioni sono tante, sapete, Matteo 16, non potete servire a due padroni, o trascurerete uno e servirete l'altro, o viceversa. E noi, devo dire, ci troviamo invece, ecco, allora proprio ancora in una situazione di mancanza, non di assenza di fede, ma di una mancanza, ecco, di maturità di fede, per cui crediamo, ma siamo troppo presi dalla preoccupazione, dalla seduzione della ricchezza. E questo porta lentamente, quasi inesorabilmente, alla caduta della fede. E siamo troppo attratti da altre cose. E ripeto, la visione evangelica è una visione unificata, unitaria. Non esiste un uomo con 10 facce, un uomo come un giano di fronte. Esiste un uomo che lentamente, con la fatica della vita, integra tutti i suoi aspetti sulla base di un principio unificante, che è la fede. Questo è il lavorio, perché questo testo ha due funzioni. Da una parte mette in rilievo tutti gli scacchi avvenuti all'interno della tradizione, dell'esperienza ecclesiale, no? Questo è chiaro. Sono persone che sono concretamente venute meno e sulle quali l'autore evangelico pone sulle labbra di Gesù, circa le quali, insomma, l'autore evangelico pone sulle labbra di Gesù questo diagramma, no, quadripartito, quattro casi. Ma in realtà qui mi sento di dire con una certa facilità, anche se non è questo il momento per motivare la mia ragione, ma mi sento di dire che qui siamo di fronte a una riflessione ulteriormente ecclesiale, cioè non siamo di fronte più a Gesù che parla, ma siamo di fronte a una comunità che, ripeto, comincia a fare un sondaggio e dice: ma sono tanti quelli a cui noi annunciamo la parola? Quali sono i casi di fallimento? È una specie, ripeto, di criteriologia quasi, no? Del fallimento della fede, poi con un esito però positivo, perché il quarto momento è quello positivo. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola, la comprende, questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. E qui abbiamo un controbilanciamento in qualche maniera, perché i tre casi negativi vengono bilanciati dalla triplice effetto positivo, 30, 60, 90. C'è quasi un gioco più forma, come potremmo dire, di bellezza estetica del testo, che non di altro. Dovete pensare che i testi hanno anche una loro bellezza estetica. E questo mostra in fondo che il testo non è stato scritto a casaccio così da qualcuno che a un certo punto, ma è stato rivisto, rivisitato, ripensato, riscritto, cioè frutto di una rielaborazione che dura, senza esitazione, diciamo 40-50 anni. E quindi, ecco, a un certo punto il testo acquista anche una sua estetica. Ma fermiamoci, al di là dell'aspetto formale, fermiamoci a questo carattere tripartito dell'esito positivo. Ascolta, quindi ascolto, comprende. Allora, sul primo aspetto ci siamo tutti, ascolto, tutti ascoltiamo più o meno. Ma non basta ascoltare, c'è un secondo momento che è quello del comprendere. E qui appunto io mi permetto di dire, secondo me oggi i cristiani comprendere, insomma, non è così. Tutti leggiamo la Bibbia, ma leggiamo come fosse una cosa che dice, ecco, ho fatto l'atto pio, ho compiuto un atto, ecco, di spirituale, ho letto un passo, però comprendere è un'altra cosa, insomma, no? Comprendere, entrare in dialogo con il testo, porsi domande sul testo, riflettere, eccetera, eccetera. Mettersi in una posizione interrogativa nel momento in cui non comprendiamo il testo. E se non lo comprendiamo c'è una ragione. Non possiamo lasciare la questione aperta. Uno legge il testo e dice, no, ho capito, vabbè, allora basta, domani un'altra cosa. È una questione seria. E poi, terzo momento, fa frutto, dà frutto, porta frutto. Cioè, basta solo comprendere. Il risultato è quello della vita. Non solo l'aspetto uditivo, non solo l'aspetto cognitivo, ma sono imprescindibili. Non pensate di arrivare al terzo aspetto, quello prassico, senza i primi due. Cioè i cristiani facendoni o una chiesa facendona non serve a niente a nessuno. Quelli fanno tante cose, si agitano. La chiesa non è questo. Fanno tante opere di carità, per l'amor di Dio, tanto belle, ma insomma. Gesù l'ha fatto con parsimonia, non è che l'ha fatto così. No? Quindi il credere è il risultato di un percorso, quello che conta è il percorso che noi facciamo nella nostra vita interiore. Le mille attività che possiamo innescare, quello va bene, ma attenzione, fatte con intelligenza, naturalmente. Beh. Allora, io vengo a qualche conclusione, conclusioni che io avevo tracciato veramente pensando di arrivare non a tutta la presentazione dell'intero capitolo, perché sarebbe stato utopistico da parte mia, ma almeno voglio concludere con alcune riflessioni su alcuni punti. Noi oggi viviamo un tempo molto difficile ed è un tempo oggi fondamentalmente difficile. Perché ognuno di noi con complicazione si situa nella propria storia, cioè non abbiamo più strumenti che una volta c'erano, di altro genere, non abbiamo più strumenti e la religione sembra che non ce li offra più, strumenti per interpretare il nostro vissuto. Sarebbe facile un duplice, come potremmo dire, un duplice via d'uscita. La via d'uscita più facile è quella delle rivelazioni. Abbiamo una religione che fornisce delle sicurezze che ci vengono date attraverso sogni, attraverso eventi miracolosi, eccetera. Fidiamoci di questo. E c'è una parte di cristianesimo oggi larga, molto grande, molto più di quello che si creda. E se la Chiesa non chiude questa esperienza è perché vede che c'è una fetta enorme di questa gente che si basa, cerca gli aspetti miracolosi, strepitosi, straordinari, meravigliosi, però di fronte al dramma concreto della propria vita resta assolutamente inerme, cioè si appiglia a certi fenomeni dicendo sì, Dio esiste, ma poi in realtà questo ancorarsi a situazioni strane non è una reale, effettiva, vera risoluzione della propria vita. C'è un secondo percorso che sarebbe quello biblico, ma noi in questo momento siamo incapaci di viverlo, e lo dico con toni realistici, ed è il percorso che la Bibbia offre, quello della profezia. Oggi il modo per uscire, ecco, dall'incagliamento che viviamo come cristianesimo è la profezia. Ditemi voi oggi, quale chiesa è capace di profezia? Assolutamente. Siamo in questo momento, la profezia non c'è. Quale possibilità abbiamo? Non sono qui come profeta di sventura, io trovo una possibilità. Che cosa fa Gesù? Guarda la vita, la osserva e dalla vita deduce chi è Dio e qual è il rapporto che deve esistere tra gli uomini. E lo fa con le parole. e formula, tra virgolette, una teologia su Dio e un'antropologia, quindi un discorso sugli uomini, guardando i casi della vita, il caso del seminatore, il caso dei pescatori, il caso della donna, che non sono riuscito a spiegare, che impasta col lievito la farina, eccetera, tutti i casi di ferialità. E da questi casi esce da una teologia tutta ormai incrostata, rinchiusa, introversa, non, arroccata, perché questa era la posizione ai tempi di Gesù, una teologia che si era incagliata nelle secche del legalismo, esce attraverso l'analisi della realtà dicendo Dio è questo. Forse non avremo una forza profetica, ma possiamo avere una forza sapienziale. E la forza sapienziale è quella di ridire Dio con parabole e metafore che non sono quelle usuali. Perché una delle funzioni della sapienza è quella di rompere, e questo non l'ho detto neppure, lo dico adesso, in corner, di rompere l'assetto cognitivo precedente, e noi siamo in questo momento, perché ormai l'assetto precedente delle nostre cognizioni, delle nostre convinzioni, delle nostre sicurezze, certezze, dogmi, è crollato. Quindi di rompere, la sapienza fa questo, rompe con ciò che in maniera prestabilita era oggetto di consenso e apre quadri nuovi. E vi cito il testo esplicitamente di Gesù, ultima parabola. Avete compreso tutte queste cose? Sono al verso 51 del capitolo 13. Gli risposero sì. Ed egli disse loro, per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Questa è la funzione che potremmo avere noi cristiani in questo momento. Abbiamo tutto un bagaglio monumentale che però è talmente pesante che non ci serve più, non ha più gli strumenti per aiutarci nella vita. C'è qualcosa di importante, non possiamo distruggere tutto, ma dobbiamo avere quella sapienza, appunto, dal rivisitare le cose predette, quelle che una volta erano certe, da rivisitarle guardando la realtà, le situazioni, gli avvenimenti che accadono oggi, e scoprendole come parabole di Dio. Chi ha questa genialità, questa creatività, questa inventiva di prendere i casi della vita e di dire Dio è questo, dando un'immagine assolutamente inedita di Dio, bene, questi uscirà dalle secche, dalle pastoie, ecco, di una teologia e di una visione religiosa, spirituale, che ormai evidentemente è poco sensata per tutti. Grazie.